Felice l'uomo che ha raggiunto il porto, che lascia dietro di sé mari e tempeste, i cui sogni sono morti o mai nati, e siede a bere all'osteria di Brema, presso al camino, e dà buona pace. Felice l'uomo come una fiamma spenta, felice l'uomo come sabbia d'estuario, che ha deposto il carico e si è tersa la fronte e riposa al margine del cammino. Non teme, né spera, né aspetta, ma guarda fisso il sole che tramonta.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società. Con Giovanna Riva e Orazio Martinetti. Una produzione di Roberto Antonini.
Una settimana che ha visto la ricorrenza del Giorno della Memoria, e proprio con questa idea abbiamo voluto aprire la nostra edizione di oggi di Moby Dick con Primo Levi e con le parole della sua poesia L'Approdo. Buongiorno da Orazio Martinetti.
E Giovanna Riva. Come sarà il Ticino e più in generale l'area cisalpina da Airolo a Chiasso, da Ascona a Mesocco nei prossimi 20-30 anni? La domanda fa da sfondo al nuovo ciclo di incontri organizzato dalla società Carlo Cattaneo, che si tiene ogni mercoledì fino al 22 febbraio al Palacongressi di Lugano. Gli argomenti trattati vanno dalla demografia all'energia, dalla città diffusa ai rapporti economici nord-sud, dalla formazione alla società del futuro.
Insomma, si parla di scenari, di prospettive che coinvolgeranno noi tutti nei prossimi anni, e anche noi di Moby Dick quindi abbiamo deciso di affiancare questo ciclo con una puntata del nostro magazine dedicata a queste questioni. I nostri ospiti di oggi sono Amalia Mirante, economista all'USI, Fabrizio Fazzioli, giornalista economico e a lungo responsabile della rubrica televisiva Micromacro, e Renato Reichlin, operatore culturale e responsabile della programmazione dei teatri di Bellinzona e Lugano. Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Buongiorno.
E per iniziare, iniziamo con i fatti della settimana, la nostra copertina, tutto quello che ha scandito la settimana che si sta chiudendo.
Pista caucasica per l'attentato all'aeroporto di Mosca, 35 morti. Polemiche per un'allerta ignorata dei servizi segreti.
Nord Africa in fiamme, dopo la Tunisia anche in Egitto scende in piazza l'opposizione, vittime durante le proteste contro Mubarak.
The President of the United States!
Il congelamento della spesa interna per 5 anni è la principale novità emersa dal discorso sullo Stato dell'Unione che il Presidente degli Stati Uniti ha pronunciato davanti ad un congresso ormai dominato dai repubblicani. Al centro delle attenzioni di Barack Obama poi il lavoro e la riduzione del deficit fiscale.
Potrebbe essere una cerimonia da record l'assegnazione degli Oscar il prossimo 27 febbraio. C'è un film infatti che ha fatto segnare il maggior numero di candidature, 12, è Il discorso del re del britannico Tom Hooper con Colin Firth.
10 nomination. Davos, ses paysages et son forum économique. Le WEF a officiellement été lancé avec les interventions de son fondateur Klaus Schwab, de Micheline Calmiret et du président russe Dmitri Medvedev. 5 jours de réunion et de discussion entre les 2500 participants, chefs d'État, ministres, banquiers centraux et dirigeants d'entreprises. Mais le WEF, c'est aussi l'occasion de soigner ses contacts bilatéraux.
Il 27 gennaio del 1945 il campo di concentramento di Auschwitz fu liberato dall'esercito sovietico. Oggi, il 27 gennaio, è il giorno della memoria. Istituita nel 2005 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la giornata è dedicata al ricordo dell'indicibile tragedia degli ebrei in Europa. 6 milioni di ebrei morirono nei campi di concentramento, cui dobbiamo aggiungere gli zingari, gli omosessuali, gli handicappati, gli oppositori politici che i nazisti eliminarono a migliaia nei lager.
Et on rejoint tout de suite en direct de Soleur pour les journées cinématographiques.
Le prix de Soleur vient à l'instant d'être attribué donc à Cleveland contre Wall Street de notre lausannois Jean-Stéphane Bron. Il est en ce moment même sur scène avec son producteur Robert Bauer en train de recevoir le prix des mains du directeur de la manifestation, Ivo Coumer.
Allora, nella nostra copertina, l'attentato a Mosca. Brevemente riassumiamo: l'attentato a Mosca, la ribellione in Egitto e nei paesi del Maghreb, un po' a domino, che li sta coinvolgendo tutti. Obama, con il discorso che ha visto il l'ipotesi di congelare la spesa interna. Le nomination agli Oscar un po' a sorpresa rispetto a quelli che erano i pronostici, i premi attribuiti al cinema svizzero per quanto riguarda il cinema di casa nostra e poi il forum economico di Davos, abbiamo due economisti con noi oggi, e la giornata della memoria dell'Olocausto.
Beh, allora, siamo galanti, iniziamo subito con la signora che è Amalia Mirante.
Cosa l'ha colpita di più? Magari c'era qualcosa che lei avrebbe voluto inserire in questa copertina che non abbiamo messo, oppure forse Davos?
Davos sicuramente, forse l'attenzione riservata dalla nostra classe politica quest'anno al forum di Davos. Se non erro parteciperanno 5 consiglieri federali, quindi potremmo dire una super rappresentanza della nostra classe politica svizzera. E quindi poi tutti i legami molto stretti tra classe politica ed economia.
E uno dei temi forti è anche la questione dell'euro. Si è parlato di crisi dell'euro. Qual è la sua visione? Crisi sì, crisi no? Lo difendono con i denti?
Sicuramente crisi dell'euro, sicuramente forse qualche errore da parte della nostra banca nazionale nel tentativo un po' disperato di contrastare quello che è il mercato dei cambi, e quindi una difficoltà da affrontare non da poco. Forse l'euro va difeso, ma va difeso più dai paesi europei che non da noi.
Ecco, scusatemi un attimo gli ospiti, ancora un rilancio da Amalia Mirante. In prospettiva la Svizzera a lungo termine nel rapporto con l'euro?
Nel rapporto con l'euro speriamo a lungo termine che l'euro si riprenda, nel senso che alcune delle nostre aziende, una parte della nostra economia ha difficoltà e potrebbe averne sempre di più, quindi speriamo che l'euro tenga.
Fabrizio Fazzioli, tema di Davos anche per lei?
No, io direi che su Davos sono quelle manifestazioni un po' autocelebrative che danno anche spesso l'impressione che si voglia giustificare qualcosa di ingiustificabile nel mondo. Io piuttosto preferirei parlare di questa di questi movimenti nordafricani che sono senz'altro legittimi e che marcano questo divario tra nord e sud, un divario che non è soltanto umano, economico e anche tecnologico, e per un principio proprio di vasi comunicanti di tipo sociale, presto o tardi il nord con il sud si scontrerà. E questo guardando al futuro, e non guardando soltanto il futuro del Canton Ticino, ma guardando il futuro in generale, è senz'altro motivo di preoccupazione. E l'altro aspetto, io penso che è questo debito pubblico enorme, che è il padre di tutti i debiti, che è il debito americano, tra i 13.000 e i 15.000 miliardi di dollari, sono cifre impronunciabili, anche perché non sono facili da capire e di trasformare nella realtà. Non dimentichiamo che nell'amministrazione Clinton il debito pubblico era stato praticamente non azzerato, il debito accumulato, ma ci fu 4 anni di eccedenza nei conti pubblici e poi sono stati travolti, e arriviamo oggi a un debito che è insostenibile, che si nutre dell'apporto del resto del mondo.
E visto che parliamo di futuro, un debito che si ripercuoterà sulle generazioni prossime venture. Renato Reichlin, lei è un impresario, un operatore culturale, un organizzatore, non è un economista. Oggi lei si trova a confrontarsi con due economisti. Il tema della settimana per lei?
Non ce n'è uno in particolare, devo dire, tra quelli segnalati. Sì, chiaramente la velocità con cui è avvenuto tutto in Tunisia mi ha sorpreso, non più di quel tanto, avendo degli amici che laggiù mi avevano segnalato che già da tempo, insomma, c'era un'insofferenza verso quella che era una vera e propria dittatura, anche se noi poi in Tunisia ci andiamo in vacanza, ecco. E mi fa pensare al ribaltamento che sta avvenendo nel mondo, pensando, allargando un po' il discorso alle nazioni cosiddette emergenti, ai paesi emergenti, insomma, ecco, il baricentro del mondo si sta spostando, e questo naturalmente anche sul piano culturale sta avendo e soprattutto avrà delle grosse ricadute.
E su questo torneremo fra alcuni minuti, perché
anche se degli economisti non mi fido tanto. È un po' come la meteorologia.
Comunque torneremo su questa questione, perché sarà proprio l'argomento dell'editoriale del nostro editorialista di questa settimana, Claudio Mesonia. Allora, un po' di musica per questa prima mezz'ora, e ci porta già un po' nel nostro tema, che comunque abbiamo già un po' cominciato ad accennare, quello del futuro. È una Tracy Chapman, appunto, che ci parla di un futuro luminoso. Chi lo sa? Sentiamo.
To my father, what of your sons, all of your children, even the ones sinner had to murder to face the gun. Precious bodies opposed to bombs. Let on, let on. To take the path where our bright future is in.
Come annunciato in apertura di questa edizione di Moby Dick, oggi parleremo di Svizzera, del futuro del territorio e della società, un futuro luminoso, come nelle parole della canzone di Tracy Chapman, Our Bright Future. Chi lo sa, è l'interrogativo che porremo oggi anche ai nostri ospiti, fra luci ed ombre.
E timori e speranze. Siamo al momento del primo spunto di riflessione da proporre ai nostri ospiti in studio, l'editoriale che oggi è curato da Claudio Mesonia.
Pensieri al miele, pensieri al vetriolo.
Oggi a Moby Dick si parla di come pianificare il Ticino del futuro, quello che sarà collegato con Zurigo in 45 minuti e chissà con Milano magari in un quarto d'ora. Un tema affascinante, ascolteremo con interesse Mirante, Fazioli, Reichlin. Dalla mia postazione fatico a mettere a fuoco orizzonti così lontani nel tempo, anche se vicini nello spazio, e allora mi dedico a guardare, con il cannocchiale di una certa esperienza e conoscenza giornalistica, scenari più prossimi nel futuro, anche se più lontani nella geografia, ma in realtà, come potrete intuire, molto, molto interessanti anche per noi. Mi riferisco ai paesi arabi che, come sapete, stanno vivendo una sorta di rivoluzione a domino e che, come avrete notato in questo primo scorcio di secolo ventunesimo, sono divenuti incubatrici e piattaforme sia di povere barche di emigranti, sia di commandos di terroristi capaci di far tremare ogni angolo del nostro villaggio globale. Quel che sta accadendo tra Tunisia ed Egitto, ma con scosse telluriche per ora secondarie anche in altri paesi mediterranei e mediorientali, come ad esempio nello Yemen, è davvero un evento imprevedibile e difficile da leggere, ma penso di grande importanza. Che le piazze arabe stiano diventando capaci di buttare all'aria dittature decennali, anziché funzionare come finora da casse di risonanza delle parole d'ordine dei rais di questi regimi, capaci solo di sviare l'attenzione dalle gravi magagne interne su capri espiatori sempiterni come Israele e il virgolette sionismo imperialista, eccetera. Beh, tutto questo è una gran bella notizia. A prima vista si direbbe che a mobilitarsi siano soprattutto giovani, anche se lì l'età media non è decrepita come nella nostra Europa, giovani stanchi di vedere in TV e soprattutto su internet cosa sia un mondo tutto sommato libero, mentre a loro spetta di vegetare e non lavorare all'ombra di regimi corrotti e paternalistici. Ma sorge subito un grande timore, intuite già quale. Per spiegarmi faccio ricorso a un ricordo, quello terribile del tradimento che la cosiddetta rivoluzione khomeinista portò a termine in pochi anni, facendoci passare dall'entusiasmo per le piazze che senza spargimento di sangue mandarono in esilio lo Shah Reza Pahlavi con la promessa di una nuova forma di democrazia non ostile alla religiosità islamica, al raccapriccio di un regime di Sharia 100 volte peggiore da tutti i punti di vista di quello precedente. In tanti ora siamo a chiederci se i fratelli musulmani o Al-Qaeda, che si staccò da loro come una costola violenta, siano già pronti a egemonizzare questi moti. Anche perché di opposizioni politiche strutturate non sembra ce ne siano in paesi come l'Egitto o le altre satrapie della regione. E d'altra parte abbiamo già fatto l'esperienza in Iraq e in Pakistan che la democrazia non si costruisce in 448. La democrazia è nata su un terreno arato per secoli da una cultura sociale e politica fondata sulla centralità della persona. E l'Islam ha bisogno di tempo per fare la strada necessaria a guadagnare questi esiti sociopolitici. Ammesso e non concesso che il fondamentalismo jihadista questa strada non impedisca di imboccarla già in partenza.
Allora, questa è la riflessione di Claudio Mesognat e a microfono spento poi siamo andati avanti a riflettere insieme a Mesognat sulle responsabilità però anche dell'Occidente nel creare personaggi come Ben Ali che possiamo in un certo senso sostenere che sono anche delle nostre creature, Reichlin.
Beh sì, certamente. Tunisia è stata un luogo di turismo, ci siamo andati tutti per anni, continuiamo forse ad andarci e l'abbiamo sempre guardata sotto questo punto di vista, ci hanno sempre fatto vedere le spiagge, il sole, i viaggi nel deserto e che tutto, anzi ci hanno presentato questo paese come se fosse addirittura quasi esemplare, un paese tranquillo, un paese il più vicino all'Occidente, no? Quindi magari per certi aspetti era anche vero, tutto sommato se si pensa a certe finte democrazie anche occidentali. Adesso le cose stanno cambiando, la paura dell'Islam di cui ho sentito nell'editoriale di Mesognat, la paura dell'Islam, io francamente non ce l'ho la paura dell'Islam, se la capiamo, capiamo questa cultura, se ne capiamo le ragioni, se la smettiamo di fare delle crociate travestite da missioni di pace, se gli diamo il tempo di crescere. Non basta che ci sia quel tempo, ma ci vuole anche la disponibilità occidentale a farla crescere. Devo dire che il discorso che a volte
e
sento...
E a sostenere l'Islam moderato, perché questo poi...
Ma non farei grandi distinzioni, nel senso che devo dire che sono un po' a disagio quando sento certi discorsi sul fanatismo islamico, eccetera. Io credo che se vivessimo noi nelle condizioni in cui hanno vissuto, per esempio, i palestinesi per tanti anni, per troppi anni, credo che anche noi arriveremmo a questo punto. Cioè, io ammetto tranquillamente che se tutte le volte che uscissi di casa, andassi al lavoro, me ne trovassi uno che non parla la mia lingua, vestito, armato fino ai denti, che mi fa il check sul corpo, eccetera, io dopo un mese questo candelotto glielo metto.
Fabrizio Fazzioli, c'è grande agitazione, come abbiamo sentito, nei paesi nordafricani, ma c'è un'eccezione, la Libia. La Libia è un paese apparentemente tranquillo.
Beh, apparentemente, probabilmente in questi movimenti ci sono degli scalini, no? Ci sono, oltre che l'effetto domino, ci sono anche dei periodi di tranquillità e poi ci sono delle accelerazioni immediate. Poi c'è un regime particolare che riesce a tenere a bada questi movimenti che potrebbero nascere. Io penso che effettivamente sono movimenti in genere legittimi, proprio perché partono da una condizione certamente legittima e che vuole essere migliorata. E io immagino che, tra l'altro, movimenti che abbiamo vissuto anche noi nel passato in altra forma, perché erano altre epoche, ma la rivoluzione fa parte della società, dei moti sociali, e ogni tanto ci sono dei momenti, le condizioni vengono a concentrarsi tutte in un medesimo momento, in un medesimo luogo, e nascono questi movimenti. Io credo, tuttavia, io ho un po' di paura, pur non avendo la capacità di giudicare l'aspetto politico in generale, gli equilibri politici mondiali, ma io un po' di paura la nutro, perché effettivamente per il motivo dicevo prima, quando due modi di pensare, due modi di società si incontrano, si scontrano, e naturalmente poi nascono dei grossi problemi, e alcune avvisaglie le abbiamo già avute.
Paure perché c'è un'intersecazione tra politica e religione?
Non credo tanto, proprio per la diversità della cultura, della preparazione, della formazione, degli stili di vita che sono completamente diversi, non hanno superato certi periodi o certe rivoluzioni anche proprio sociali che noi abbiamo già vissuto, e quindi sono situazioni, momenti diversi, e per un principio proprio di vasi comunicanti, quando queste due culture diverse si incontrano, possono provocare delle scintille.
Amalia Mirante, tenendo in considerazione però quanto diceva anche prima Reichlin, è che ormai, insomma, è sotto gli occhi di tutti che il baricentro però si sta spostando anche dal punto di vista economico.
Sì, il baricentro si sta spostando. Probabilmente una delle principali ragioni per queste rivolte è l'accresciuto, l'aumento del divario tra la ricchezza, nella ricchezza tra la popolazione. La differenza è diventata veramente incolmabile ora, è diventata troppo grande, e ha fatto in modo che ha scatenato questa richiesta di libertà, di democrazia dal basso. Quindi i moti rivoluzionari probabilmente partiti, possiamo dire, da quella che è la fame, la richiesta, la sete di libertà alimentata dalla mancanza, possiamo dire, di risorse.
E poi c'è il dato demografico che rispetto ai nostri paesi evidentemente colpisce, perché la popolazione è molto più giovane di quella europea.
Ha una popolazione molto più giovane, questo sì, se mi è consentito, che spaventa un po' forse nelle differenze di cultura, se mi permettete, da donna, è un po' il ruolo della donna in questa cultura che è molto differente. Noi quest'anno in Svizzera festeggeremo, tra virgolette, la ricorrenza dei 40 anni del diritto di voto a livello federale delle donne, parliamo di parità, lottiamo su degli argomenti totalmente occidentali. Ecco, la cultura islamica su questo è molto differente ed è molto lontana dalla nostra.
Abbiamo ancora un minuto per una replica. Aveva alzato il dito Reichlin.
No, beh, diciamo, la differenza naturalmente, le differenze evidentemente esistono. Per chi opera come me, la differenza è una grande ricchezza, quello che forse è la grande occasione perduta della Svizzera, che non sfrutta la differenza linguistico-culturale.
Però è un modello di differenza l'Europa, all'interno dell'Europa e anche agli occhi del mondo, la Svizzera.
Io spero di no. Perché noi se riusciamo
di convivenza,
a stare in
sì.
Sì, di convivenza pacifica, perché ci ignoriamo. L'ignoranza delle varie etnie che formano la Svizzera fa sì che la Svizzera sia un paese tutto sommato pacifico, ma non sfrutta la grande potenzialità, la diversità. Noi ignoriamo, ci definiamo cugini di losannesi, ma cosa sappiamo di losannesi e dei ginevrini? Assolutamente niente. Degli zurichesi sappiamo quello che ci dicono gli studenti che vanno a studiare Zurigo lì, ma altrimenti questa differenza non viene assolutamente sfruttata. Ecco per la paura della differenza.
Beh, qualcosa sta cambiando anche in questo ambito, però è tema di un altro Moby Dick che faremo sicuramente.
Amalia Mirante, la scelta musicale, i nostri ospiti vengono sempre con il brano del cuore, un Vasco Rossi, aggressivo un po', come mai?
Aggressivo, rock, arrabbiato, perché probabilmente nella vita ci vuole anche la rabbia e forse...
E l'abbiamo visto proprio in Tunisia, con esatto, la rabbia, 20 anni di dittatura.
Esatto, e forse si riallaccia proprio a quello che sta succedendo, questo testo si riallaccia ad un certo punto, si dice basta, ad un certo punto si fa la rivoluzione.
Gli spari sopra Vasco Rossi.
Non sorridete, gli spari sopra, solo per voi.